Quella che sta andando è Voodoo People dei Prodigy. E voi direte: ma accidenti, c'è questo caldo, sono le 4 e mezzo del pomeriggio, il sole mi batte sulla nuca, sento queste pulsazioni forti, quanto fastidio? Beh, è esattamente quello che potrete provare iniziando, e non lo mollerete più dopo, il nuovo romanzo di Omar di Monopoli, edito da ISBN, che si chiama La legge di Fonzi. E noi per parlarne abbiamo qui al telefono, come già capitato per il romanzo precedente e per quello ancora, Omar di Monopoli. Buon pomeriggio, Omar.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora,
ciao,
caldo, caldo. Io devo partire da una notazione personale, che ho letto La legge di Fonzi, diciamo nell'ultima settimana, l'ho finito qualche giorno fa, ed era agghiacciante, ed è un termine del tutto sbagliato, il fatto che io leggessi di questi personaggi in questo paesino disperato e assolato di Montesvevo in Puglia, e sudare, rotolare e crollare nel caldo, mentre intorno a me effettivamente c'era un caldo terrificante. È stato un'immersione ancora maggiore nelle trame che tu racconti, perché ce n'è più di una. Vuoi raccontare in due parole di che cosa parla La legge di Fonzi?
Sì, allora, guarda, è una storia corale, come anche gli altri due capitoli di questa trilogia western pugliese, e fondamentalmente la storia si impernia sul ritorno a casa di un malvivente assetato di vendetta, e come dire, il suo ritorno risveglia alcuni antichi rancori, e per cui c'è, diciamo, una piccola tribù di personaggi di malaffare che entra in fibrillazione. In tutto, come dire, in questo amalgama, il personaggio di Giovanni Fonzi, che è una sorta di piccolo bullo di periferia, che compare con insieme al suo cane, e sarà, insomma, il filo portante della storia.
Ecco, io ho trovato, rispetto ai libri precedenti, che possiamo appunto considerare, come dici tu, una trilogia. Questo mi permette poi di fare una domanda: cosa farai dopo, visto che a questo punto qua l'hai dichiarato che la trilogia è chiusa e non è possiamo andare avanti. Comunque, ne parliamo dopo. Intanto, un'altra cosa ti volevo chiedere. Rispetto agli altri libri, dicevo, in questo mi sembra che il mondo esterno, nelle sue forme più orrendamente folcloristiche, o di oggetti di consumo, oppure di particolari momenti, entri di più rispetto agli altri due romanzi, sempre editi da ISBN, ricordiamolo, si chiamano Uomini e Cani del 2007 e Ferro e Fuoco del 2008. È una mia impressione, oppure è vero che le bolle spazio-temporali in cui tu costruivi le trame dei primi due romanzi sono un po' più permeabili in questo La legge di Fonzi?
Ma non saprei dirtelo, perché per quanto mi riguarda si è trattato di una, probabilmente un'evoluzione abbastanza inconsapevole, nel senso che io ho fatto Uomini e Cani, ho realizzato, ho messo a segno Uomini e Cani, e mi sono accorto di avere ancora personaggi e storie descritte attraverso una prospettiva simile a Uomini e Cani che mi ronzavano per la testa, per cui ho messo a segno Ferro e Fuoco e poi ultimato questo La legge di Fonzi, che di fatto diventano una trilogia, ma che vanno letti e che possono essere letti come capitoli disgiunti, che però in comune appunto hanno un'ottica, che è questa visione cruenta, rialza dal sole, molto western appunto, di un sud che è depurato di tutti gli aspetti positivi che naturalmente ha per essere rappresentato in chiave iperbolica. Io non saprei se quest'ultima legge di Fonzi ha messo più a fuoco alcune componenti e quindi risulta più permeabile all'esterno. Comunque Montesvevo, il paese protagonista degli eventi, è altrettanto fittizio degli altri due paesi che erano lo sfondo delle vicende dei due romanzi precedenti. Per cui in qualche maniera è la somma di più realtà, che poi rispondano al vero, non lo so, io lo lascio al lettore, ecco.
Io penso soprattutto a questa festa che viene organizzata a Montesvevo, che come ride sotto i baffi.
Sì,
ma
me la rido.
Ti credo, è una festa, io non voglio anticipare niente, perché è forse uno dei pochi momenti in cui il lettore può farsi una sana risata, mentre di solito è sempre preso anche visceralmente, direi, da quello che accade. Una festa che, se voi siete mai stati in un paese del sud, potete immaginarvi, è la classica festa, diciamo, derivazione di festa patronale, in cui però, ovviamente, come spesso capita, diventa una vetrina per il politico, il potente di turno, in questo caso il sindaco di Montesvevo, e dovrebbe avere come attrazione Ridge di Beautiful, che arriva direttamente per fare il re della giostra medievale. Poi non vi raccontiamo esattamente cosa accade, ma è chiaro che c'è una tensione preparata in maniera abile da Omar, che tira lungo tutto il libro per poi far arrivare un climax proprio nella festa. Come ti è venuta in mente? Quante feste avevi negli occhi? Visto che tu, ricordiamolo, sei pugliese e immagino che tu abbia frequentato le grandi città di quella regione, ma anche molti piccoli centri.
Sì, sì, no, ma infatti quella festa è in qualche maniera l'epitome di tutte le feste di paese, quindi folklore, folklore anche religioso, fanatismo e soprattutto tanta, come dire, tanto narcisismo politico, potere anche religioso, per cui ci sono le figure anche dei preti che in qualche maniera nei paesi finiscono per essere una sorta di mediazione tra il popolino e i papaveri che contano, per cui sì, diventa la grottesca messa in scena come dire, degli aspetti, se vogliamo, più esasperati delle dinamiche che muovono le piccole società rurali e provinciali, e quindi si sposava benissimo con quello che volevo fare io, cioè una deflagrazione finale, nei capitoli finali, di una tensione accumulata pagina per pagina.
Ecco, tutto questo di cui stiamo parlando e che ovviamente trattiamo un po' a macchia di leopardo per farvi venire, sì, la curiosità di leggere questo La legge di Fonzi, è però veicolato da un fattore che in qualche modo coagula il tutto, ovvero sia la lingua. La lingua che usa Omar di Monopoli è una lingua molto particolare perché è contaminata con il dialetto, ma non ha niente di quella, come posso dire, di quella facilità o comunque ammiccamento che può avere, che possono avere altri esempi di lingue italiane contaminate col dialetto. Penso per esempio a Camilleri. Nella legge di Fonzi, chi ha vissuto a Bologna e quindi è entrato in contatto con dei pugliesi, perché è praticamente impossibile non entrare in contatto con dei pugliesi qui a Bologna.
Io stesso ci ho studiato 10 anni.
Vedi, appunto, e infatti riconoscerà certe espressioni, certe imprecazioni, certi modi di dire, certe interiezioni, eccetera, eccetera. Però ci sono dei momenti in cui effettivamente si fatica ed è come leggendolo, ma vorrei sapere il tuo parere ovviamente, Omar, ed è come se leggendolo uno si sentisse ovviamente coinvolto nella storia, ma un po' come gli stranieri che capitano a Montesvevo, più di un tot in là non può andare, anche per una questione di barriera linguistica che diventa, come ben sappiamo, un passaporto, una testa di ponte per quella che poi effettivamente è la barriera culturale.
Ma guarda, il lavoro sulla lingua in questi 3 romanzi e probabilmente in questo in particolare è un lavoro che parte un bel po' di anni fa e che in qualche maniera caratterizza la mia voce narrativa personale, originale, e diciamo è anche una cosa della quale vado particolarmente fiero, proprio perché la considero un frullato, una mescolanza di diverse suggestioni, per cui da una parte c'è una lingua aulica che si sforza di rendere epica la vicenda, e dall'altro invece c'è la commissione con il vernacolo che, devo dire, cerca di non soffermarsi esclusivamente all'innesto di termini dialettali su una lingua forbita, ma invece quello che cerco di fare è imitare anche l'andatura, il passo del dialetto delle nostre parti, e quindi l'intento è di raggiungere una musicalità che in qualche maniera, anche quando non è comprensibile, faccia capire in termini generali ciò che sta accadendo. E se vogliamo, questa è una lezione che ci viene anche dai grandi, cioè, per dire, Cormac McCarthy nella trilogia famosa di tanto in tanto fa parlare i propri personaggi in messicano, no? Per cui, voglio dire, anche il lettore non comprende perfettamente ciò che si stanno dicendo i personaggi, ma evidentemente sono all'interno di un'atmosfera per cui finiscono per comprendere comunque quello che accade, e questo è, diciamo, l'intento primario anche della legge di Fonzi, quello di far entrare il personaggio anche in una lingua che non conosce ma nella quale è parte, ecco.
E infatti questo si sente molto, e poi appunto hai fatto bene a specificarlo, perché non si tratta soltanto di una commissione o di un innesto, come hai detto tu, ma si tratta anche di contrapporre questa musicalità e anche vocabolario con invece un vocabolario molto elevato. C'è un'enorme ricchezza linguistica all'interno anche delle parti non vernacolari, ma proprio delle parti di descrizione. Di solito succede che quando parlano i personaggi c'è un abbassamento repentino verso il basso del registro, in qualche modo, mentre quando ci sono le descrizioni hanno il passo, l'andamento dell'epica. Ecco, da questo punto di vista, dal punto di vista narrativo, in qualche modo avere una doppia prospettiva su quello che accade, una prospettiva molto alta e una prospettiva invece molto bassa, ovvero sia, per usare termini cinematografici che sicuramente ti troveranno a tuo agio, si tratta di passare continuamente da dei primi piani o da degli interni a dei campi che vengono ripresi da gru o da posizioni molto elevate.
Sì, se vuoi sì, se vuoi sì, questo è il procedimento che in qualche maniera si può meglio di altri assimilare a quello che ho cercato di fare, sicuramente un campo e controcampo, ma se vuoi questo è anche non solo nella forma ma anche nella sostanza, ovvero sia anche il semplice descrivere la sublime maestosità della natura, ad esempio, contrapposta alle vicende crude e bieche degli esseri umani che popolano queste storie, è un modo di altalenare, di fare campo e controcampo che somiglia al procedimento estetico che tu hai appena esposto. Per cui evidentemente è tutto un gioco di misure, sia dal punto di vista dello stile che, ribadisco, dal punto di vista del senso della storia. E anche questo fa parte di un percorso e di una voce che sto cercando di mettere a segno, che in questi tre capitoli ho cercato di fare mia.
Ecco, tu parli di natura, voglio farti una domanda un pochino più estesa, diciamo. Sì. Io ho sempre trovato negli scrittori che provengono dal sud Italia, da Alvaro, passando a Verga e passando a te, e questo insomma, poi ti puoi vantare di questo. Ecco. E comunque una fortissima presenza della natura, di una natura che in qualche modo diventa superiore agli esseri umani, e di una natura che non si capisce se diventi un appiglio per un mondo migliore o per ritornare a una sorta di livello zero, di fare tabula rasa di tutte le schifezze, le sovrastrutture umane che sono state fatte anche fisicamente. Penso all'immagine del cavalcavia interrotto che c'è a Montesvevo, e poi d'altro canto anche come dio dell'Antico Testamento, vendicativo, che non guarda in faccia nessuno e che colpisce tutti quanti. Secondo te come mai? Perché c'è anche nella legge di Fonzi, sembra che il caldo, e non scherzavo quando ho iniziato questa chiacchierata, sia uno dei protagonisti, che non guarda veramente in faccia nessuno, fa sudare i potenti, i ricchi, i poveri, i giovani, i vecchi, le donne, i bambini.
Sì, ma questo credo che abbia a che fare, innanzitutto con la semplice constatazione che al sud più che altrove, e sto parlando evidentemente di sud nel mondo, spesso anche la natura, la terra stessa sia di più difficile gestione, no? Rispetto, cioè noi abbiamo in Puglia, come in Campania, in Calabria, voglio dire, delle larghe distese di paesaggi ancora in mano, grazie a Dio, alla vegetazione, e questi in qualche maniera finiscono per diventare una sorta di metafora, no? Perché qui da noi c'è il problema dell'abusivismo, c'è il problema del cemento che stupra la natura, ma che in qualche maniera la natura finisce poi per rispedirci indietro sotto forma di alluvioni, sotto forma comunque di durezza. Per cui se vuoi c'è uno scontro che è molto primigenio, cioè uomo-natura, e alla fine chi vince è comunque il banco, ovvero sia la natura, e quindi noi ce la portiamo avanti questa sorta di lotta con la pietra, e i miei stessi personaggi cercano di essere quanto più pietrosi possibili. Ecco perché, se vuoi, la definizione western, no? Cioè questa visione di personaggi che sono, se vuoi, anche un po' fumettistici, cioè intagliati nella pietra, che rispondono con dialoghi secchi e finiscono per perdere sempre.
Infatti,
questo, se vuoi, è un atteggiamento, sì, ripeto, molto panico, se vogliamo, cioè, no?
È vero, perché la caratteristica di questi personaggi è che forse tutti, tranne una, forse, sono, in qualche modo, si macchiano tutti, non ce n'è uno che si salvi. Anche chi potrebbe salvarsi alla fine fa un gesto di non salvazione nei confronti di una terza persona, e quindi alla fine sono tutti colpevoli.
Sì, no, infatti ci sono, diciamo, una ridda di personaggi, alcuni dei quali durante lo svolgersi della vicenda forse percepiscono, e sto parlando in questo caso di Pisso, uno dei due ragazzi, ladri d'auto, che sono, diciamo, dei personaggi di secondo piano, ma che in qualche maniera portano avanti una verità forse scomoda, e quella cioè che è impossibile per chi è cresciuto, diciamo, in un ambito di violenza, riuscire a trovare la disciplina per uscire fuori da quell'ambito. Per cui durante l'arco del romanzo il giovane Pisso, anche se ha sentore del fatto che la propria vita potrebbe essere diversa, alla fine comunque viene macinato dalla cruda violenza che permea le pagine e che in parte permeano la nostra società, voglio dire. Poi evidentemente io mi sono quasi stancato di ribadirlo, ma lo farò ancora una volta, che il sud che io rappresento è iperbolico, cioè evidentemente la Puglia non è esclusivamente Ladri d'auto e Sacra Corona Unita, ma questo è, come dire, è un romanzo di genere.
Il romanzo si chiama La legge di Fonzi, Omar di Monopoli. Abbiamo iniziato con Voodoo People, che è il brano che tu ti immaginavi che potesse aprire proprio il libro, e il libro però in realtà si apre, prima ancora ovviamente della narrazione, con una citazione da Tom Waits. È un triste e risaputo sentimento, i campi soffici e verdi sono ricordi quelli che rubo, ma tu sei innocente quando sogni, sei innocente quando sogni. La canzone, ovviamente, chi l'avrebbe mai detto, è Innocent When You Dream. Volevo sapere perché avevi preso questo brano prima di ascoltarlo.
Perché mi aveva colpito profondamente, e trovo che Tom Waits sia sempre struggente, molto lirico. Se ti ricordi, per Ferro e Fuoco parlavamo di Nick Cave, e sì, in qualche maniera Tom Waits è forse il papà per certi versi di Nick Cave, e mi sembrava assolutamente consono, ecco.
Allora, ricordo ancora La legge di Fonzi, Omar di Monopoli, SBN Edizioni. Ci ascoltiamo questa Innocent When You Dream di Tom Waits. Omar, ti ringrazio ovviamente,
grazie,
e
a voi, grazie,
buona
a tutti,
estate.
Ciao, 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 ciao.